Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Prima di tutto vi do un aggiornamento sullo sgombero del centro sociale Askatasuna di questa mattina a Torino. Leggo dalle agenzie che nella palazzina di Corso Regina Margherita sono arrivati degli operai, si stanno occupando di chiudere gli ingressi al centro sociale. Davanti al centro sociale il presidio di attivisti sulla strada è aumentato numericamente, è divenuto permanente, dice l'ANSA, e sul posto sono anche arrivati i primi rappresentanti delle istituzioni, capogruppi in consiglio regionale come Alice Ravinale, che fa parte del gruppo di AVS. C'è anche una prima reazione ufficiale dal ministro dell'Interno, l'ha fatta attraverso un messaggio su un post su X. Ha scritto il ministro dell'Interno Piantedosi: sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino, dallo Stato un segnale chiaro, non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro paese. Questo è quanto ha scritto su X poco fa il ministro Piantedosi. Fin qui dunque gli aggiornamenti da Torino, se ce ne fossero altri rilevanti ve li darò nel corso della trasmissione. Sono i docenti e le docenti, i ricercatori e le ricercatrici universitarie di Rete Ricerca e Università per la Palestina. Hanno scritto un appello su cui stanno raccogliendo firme di colleghe e di colleghi. Che cosa chiede questo appello? Chiede di fatto il ritiro di 4 disegni di legge che trasformano una definizione particolare di antisemitismo in legge, e questo con un rischio enorme, denunciano, per la libertà di insegnamento e di ricerca. Che cos'è questa definizione particolare di antisemitismo, quella dell'IRA, un acronimo che sta per International Holocaust Remembrance Alliance, Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto? Qual è la definizione? Ve la faccio ascoltare.
L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto.
Questa definizione è stata presa ed è divenuta il riferimento di 4 dei 4 contestati disegni di legge che si trovano in Parlamento. Poi vedremo di verificare un po' di più nel dettaglio di quali disegni di legge si tratta e in che modo viene usata la definizione di antisemitismo, per quali finalità. Noi partiremo da qui questa mattina con le ospiti che vi presento. Buongiorno e benvenuta a Paola Rivetti.
Buongiorno.
Paola Rivetti è docente di relazioni internazionali alla School of Law and Government di Dublino, dell'Università di Dublino. E poi buongiorno e benvenuta anche a Rosita Di Pieri.
Buongiorno Raffaele, ben trovato, buongiorno a tutte e a tutti.
Altrettanto, scienziata politica, docente di storia del Medio Oriente all'Università di Torino. Allora Rivetti, comincerei con lei. Dicevo, i 4 disegni di legge tirati in ballo che fanno propria questa definizione di antisemitismo, di cui voi chiedete il ritiro di questi progetti di legge. Di quali progetti stiamo parlando? E poi cominciamo ad entrare nel dettaglio del perché chiedete questo ritiro.
Sì, assolutamente. Sono appunto 4 DDL, i più famosi sono i cosiddetti DDL Gasparri e il cosiddetto DDL Del Rio, ma ce ne sono altri 2, DDL Scalfarotto e Romeo. La problematicità di questi 4 DDL è che appunto assumono come linea guida e traducono in legge questa definizione dell'IHRA di antisemitismo, che è una definizione, l'abbiamo sentita prima, che risulta problematica non soltanto nella sua enunciazione, come l'avete letta, nella sua enunciazione principale, perché si rifà a concetti che sono concetti come appunto percezione, odio, che risultano ambigui e indefiniti nell'ordinamento, appunto diciamo per la legge, per l'ordinamento legislativo e quindi anche appunto diciamo penalistico o civile, cioè quello che deve poi darvi diciamo gambe tra virgolette, ma anche perché questa enunciazione principale della definizione è seguita da alcuni esempi, a esempi che si rifanno esplicitamente a la denuncia delle critiche mosse alle politiche dello Stato di Israele in quanto antisemite. Questo ovviamente si traduce in un problema gigante per noi che lavoriamo e appunto facciamo ricerca e in qualche modo siamo così alfieri e alfiere di quella che è la libertà di insegnamento e di ricerca, nel momento in cui appunto dobbiamo in qualche modo assumere anche posizioni critiche attraverso anche categorie di analisi che sono critiche appunto delle politiche dello Stato di Israele nel nostro lavoro.
Quindi questo è la ragione principale per la quale voi chiedete il ritiro, perché c'è un esplicito riferimento secondo il quale una eventuale espressione critica nei confronti dello Stato, del governo israeliano, dello Stato di Israele, venga subito catalogata come manifestazione di antisemitismo.
Questo è assolutamente il problema principale. Ovviamente in questi quattro DDL che assumono la definizione degli HRA si parla esplicitamente di Israele, ma noi sappiamo benissimo che categorie come ad esempio quella di colonialismo di insediamento, apartheid, che sono categorie che, di analisi che sono molto diffuse, assolutamente scientifiche e che appunto vengono ormai utilizzate da tutte le studiose e tutti gli studiosi per guardare all'espansione, alla nascita dello Stato di Israele. Ecco, una volta criminalizzate diciamo queste categorie di analisi, sappiamo che si potrebbe andare ben oltre lo Stato di Israele. Studiosi e studiose anche israeliane hanno messo in luce come appunto Israele non sia l'unico paese nato da un progetto di colonialismo da insediamento, ma lo stesso discorso si può fare per gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, e quindi sappiamo benissimo che questi disegni di legge possono essere un grimaldello, tra virgolette, per poi ampliare la casistica e quindi ulteriormente limitare la nostra libertà di insegnamento e di ricerca. E mi permetto anche di sottolineare il fatto che non esiste in realtà un vuoto normativo per quanto riguarda la criminalizzazione e la persecuzione delle espressioni di odio, di razzismo, di xenofobia. Abbiamo l'articolo 604 del codice penale introdotto dalla legge Mancino che prevede pene come la reclusione o pene come le multe appunto per reati di espressione che abbiano una intenzionalità che è quella di influenzare o di in qualche modo motivare degli atti violenti appunto sulla base di razzismo, certo, xenofobia e altre forme di questo tipo di espressioni.
Allora, Paola Rivetti, docente di relazioni internazionali all'Università di Dublino, quella che abbiamo appena ascoltato. Rosita Di Pieri, ancora buongiorno a lei, perché adesso a lei voglio sottoporre un passaggio poi dell'appello che voi avete scritto e su cui avete insieme ragionato. E c'è un passaggio in cui voi dite che i progetti di legge banalizzano l'antisemitismo nonostante vi si oppongano in qualche modo, e inoltre i disegni di legge equiparano l'antisemitismo alle espressioni di opinioni critiche verso politiche di occupazione dello Stato israeliano, a questo a cui faceva riferimento anche Rivetti un momento fa. Le sottopongo quanto invece qualche settimana fa ha scritto sul quotidiano, sul settimanale online dell'AMPI Patria Indipendente, Maura Dalla Casa. Dice che dietro il lodevole intento di combattere le forme di intolleranza si cela un'insidiosa minaccia alle libertà costituzionali, che è appunto quanto questi disegni di legge prevedono. Allora, Voi come pensate di poter smontare, diciamo così, l'operazione che di fatto è in atto con questi quattro disegni di legge che hanno provenienze politiche, come dicevamo, anche diverse, probabilmente finalità anche diverse, però sta di fatto che insieme costituiscono, come dire, una potenza di capacità di blocco notevole. Di Pieri.
Sì, 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 assolutamente. Come diceva la collega Rivecchi, un punto fondamentale naturalmente è proprio questa equiparazione tra antisemitismo e antisionismo che blocca qualsiasi produzione di sapere critico e blocca proprio la produzione di conoscenza, che probabilmente adesso noi non riusciamo ancora a immaginare nella sua portata generale, ma sarà e ci travolgerà e avrà degli effetti devastanti. Ma credo che il punto su cui lei si stava soffermando è quello relativo un po' a questo rischio fortissimo di banalizzazione dell'antisemitismo. L'antisemitismo è, come è stato più volte anche descritto, una forma di razzismo strutturale al pari di altre forme di razzismo come l'islamofobia, l'omofobia, quindi è una forma di razzismo strutturale. Creare un'apposita categoria che inserisce gli ebrei in una casella specifica, a nostro avviso non fa altro che offrire il fianco all'odio antisemita, favorire l'odio antisemita, perché le posizioni degli antisemiti e gli antisemiti non aspettano altro, no, che poter affermare che esista una razza, tra virgolette, da odiare, che esista una lobby ebraica, tra virgolette, da eliminare. E quindi questa operazionalizzazione della definizione di antisemitismo che è stata introdotta dal DHRA non fa altro che sostanziare l'odio antisemita anziché combatterlo, e si tratta di un clamoroso passo indietro nella lotta all'antisemitismo e al razzismo sistemico e strutturale che attraversa le nostre società. Quindi credo che questo sia un punto cruciale che noi solleviamo nella lettera e nell'appello, perché porterà sicuramente ad una situazione che di crescita delle reazioni antisemite anziché di tutela della lotta, certo, contro l'antisemitismo.
Rosita Di Pieri,
io credo, sì.
prego, concluda pure il suo ragionamento.
No, io credo anche che questa situazione genererà all'interno delle varie minoranze che comunque sono presenti all'interno dei territori in cui poi queste definizioni operazionalizzate operano, creerà una situazione di sospetto e spaccatura tra le varie minoranze, innescando, come dire, reciproco sospetto e innescando, appunto, creando delle situazioni di differenziazione che rischiano proprio di creare un'ulteriore banalizzazione proprio delle categorie che invece questi DDL intendano tutelare.
Volevo chiederle, Rosita Di Pieri, ma poi la domanda è allargata anche a Rivetti. Negli Stati Uniti quello che abbiamo visto è che l'amministrazione Trump ha utilizzato l'accusa strumentale di antisemitismo per andare a mettere le mani, ad esempio, nelle università. Abbiamo visto quello che è accaduto alla Columbia, ad Harvard, dove fisicamente, appunto, in quelle università sono state messe le mani, e soprattutto si è creato un clima di paura in alcune circostanze, in altre di vera e propria autocensura. Noi qua in Italia siamo lontani da quell'estremo lì, ma neanche tantissimo. Cosa ne pensa Di Pieri?
Non lontanissimi. Io ricordo che tanti anni fa noi avevamo organizzato un convegno proprio a Torino sull'eredità di Edward Said, che è uno dei principali intellettuali palestinesi, sulla Palestina attuale, e ricordo benissimo le accuse di antisemitismo che furono mosse all'interno di un contesto e di un consesso in cui si parlava scientificamente di alcune questioni e non assolutamente politicamente o strumentalmente come le accuse volevano far pensare. Quindi mi viene da dire che queste forze sono già operative da anni. Credo che l'adozione di questa definizione da parte dei DDL in questione cercherà in qualche modo di interrompere la produzione di sapere critico che, molto, molto banalmente, ha avuto un impatto fondamentale anche proprio nella lotta allo stesso antisemitismo e nella lotta e nel tentativo di combattere tutte le forme di di razzismo, ivi incluso l'antisemitismo. Certo, noi non abbiamo ancora visto all'opera in Italia queste forze in maniera strutturale, ma qualche esempio ce lo abbiamo avuto anche in epoca più recente. In Europa certamente, specialmente dopo il 7 ottobre, questo l'abbiamo visto in azione in maniera massiccia. Quindi voglio dire, queste forze sono già all'opera in maniera molto strutturale.
Paola Rivetti, torno da lei perché voglio sottoporle un altro passaggio del vostro appello, quello nel quale dite che appunto i disegni di legge presentati in Parlamento sono una gravissima limitazione della libertà accademica, e qui specificate soprattutto per quello che riguarda la storia e le scienze sociali, e perfezionano uno spostamento di significato che nulla fa per combattere un fenomeno aberrante come il razzismo antisemita. Questo è quello che voi scrivete, concentrandovi soprattutto su quasi una specializzazione di quei disegni di legge. Voi dite vanno a colpire soprattutto la storia e le scienze sociali. In che senso, Rivetti?
Beh, nel senso che sicuramente stanno ai scienziati sociali, e ovviamente inclusi anche storiche e storici, lavorare con queste categorie che vengono menzionate, sono state menzionate prima, come non soltanto colonialismo, apartheid, razzismo, ma anche la storia, come dire, la storia stessa dell'antisemitismo, nel senso che appunto che dobbiamo comunque ricordarci che, come diceva anche la collega di Peri prima, siamo di fronte a una forma di razzismo che, come qualsiasi altro razzismo, è appunto strutturale. Quindi appunto sta un po' a noi scienziati sociali riuscire in qualche modo a proporre non soltanto una continua revisione di quelle che sono, quella che è la conoscenza, le pubblicazioni che sono già, no, pubblicate e prodotte, ma anche essere in grado appunto di offrire poi un ritorno, diciamo, alla società, di offrire poi anche un po' tradurre in qualche modo questa conoscenza critica in strumenti che la società e anche i politici, i legislatori, eccetera, eccetera, possono utilizzare per rendere la storia dei nostri stati, delle nostre società più complessa, perché poi questo è il punto, più complessa, più consapevole e insomma si spera anche le nostre società più democratiche e inclusive. Crediamo invece che questi DDL vadano proprio nella direzione opposta. Si tratta non soltanto di operare delle censure a livello accademico, ma non dimentichiamo che questa definizione è già stata adottata dal Consiglio dei Ministri nel 2020 in Italia, è già stata adottata dall'Ordine dei Giornalisti, quindi un'altra categoria molto importante, no? Quando si parla di libertà di opinione, di capacità di critica, eccetera, eccetera, alla quale appunto che vede comunque questa propria funzione estremamente limitata. Ma ricordiamoci anche che su questa definizione, questa estesissima e io credo anche ambigua e vaga, poco utile definizione di antisemitismo, sono state anche messe in atto politiche estremamente violente istituzionalmente contro, ad esempio, richiedenti asilo e migranti. E di pochi giorni fa il caso dell'imam di Torino, Shaheen, il quale nonostante la denuncia per le sue parole, che va definito appunto il 7 ottobre una reazione all'occupazione israeliana, sia stata archiviata dalla procura torinese, il ministero dell'interno ha comunque messo un decreto di espulsione, che poi sappiamo appunto essere stato in qualche modo annullato. Questo è un caso, ma ci sono anche altri casi. Un anno e mezzo fa il caso di Sef Ben Suibat a Roma, al quale è stato revocato lo status di rifugiato in seguito a una serie di appunto comunicazioni su WhatsApp, immagini sui profili di WhatsApp che sono stati ritenuti una minaccia alla sicurezza nazionale. Quindi vediamo come appunto di fatto considerate antisemite, quindi vediamo come questa definizione che diventa così, no, molto, diciamo, anche vaga, che un po' in qualche modo non è utile per discernere quale poi il vero fenomeno che le istituzioni dovrebbero combattere, che è il razzismo antisemita, invece prende tutto insieme, quindi di
Certo.
fatto non combatte il razzismo antisemita, però ha anche poi delle implicazioni che vanno ben oltre la nostra, insomma, le nostre università e centri di ricerca.
Chiedo ad entrambe, Rosita Di Pieri e Paola Rivetti, che abbiamo appena ascoltato, se avete ricevuto qualche risposta dai rappresentanti parlamentari che sono, come dire, i primi firmatari di questi quattro disegni di legge, dicevo, disegni di legge di provenienza politica diversi, cioè quello di Del Rio del PD, quello di Gasparri di Forza Italia, ce ne sono altri due ancora di provenienza leghista, uno almeno se non ricordo male, qualcuno di loro vi ha risposto? Mi risponde
No, non
Rosita
ci hanno.
Di Pieri o Rivetti?
Se va bene, vado io. No, no, non ci hanno
Rivetti.
risposto. Abbiamo però avuto, sì, abbiamo però avuto, come dire, ci sono state, abbiamo avuto, ricevuto attenzione, diciamo, da parte dei giornali. Non sempre, insomma, i media in questo, ed alcuni giornali in particolare in questo contesto giocano un ruolo fondamentale, no? Si parlava prima appunto della censura. Di come anche delle differenze tra il contesto statunitense, ad esempio, e il contesto italiano. È vero che ci sono delle differenze, però è chiaro che diciture e espressioni come, ad esempio, i professori di Hamas, no? Spesso utilizzate per
Siete
appunto
stati
per.
titolati così da qualcuno?
Sì, da qualcuno siamo stati titolati così, è successo anche
Se
in
lo
passato,
ricorda, ce lo
insomma.
dica pure, perché io no, non ce l'ho presente adesso.
Allora, su questa specifica lettera no, però ci sono state
In
altre
passato, ok,
emozioni, altre prese
d'accordo.
di posizioni insomma, negli ultimi 3 anni che ci hanno fatto vincere, diciamo, questa etichetta. È chiaro che queste espressioni non sono soltanto, come dire, denigratorie, assolutamente fuorvianti, non vere, eccetera, eccetera, ma aprono anche la strada a un certo tipo di, appunto, a un certo tipo di concezione di cosa sia l'antisemitismo. Per cui quando si difende il diritto internazionale, quando si difendono i diritti umani, quando si difende il diritto all'autodeterminazione di un popolo, insomma, cose che dovrebbero essere veramente normali e non problematiche, ecco che invece si subisce tacciati, no? di essere appunto antisemiti o di essere
Allora,
fiancheggiatori di un gruppo terrorista.
Chiedo un'ultima chiosa su quello che abbiamo detto e di quanto la strada sia in salita, diciamo così, per l'affermazione di questo tipo di diritti, di libertà. Chiedo appunto un ragionamento conclusivo a Rosita Di Pieri.
Sì, allora io volevo semplicemente dire che a me pare che ci sia un tentativo, no, di riscrivere la storia. Questi DDL sembrano proprio andare in questa direzione, impedire qualsiasi produzione di sapere critico su Palestina, su Israele, silenziare le voci critiche, l'attivismo e anche il vivace dibattito che in tutti questi anni si è sviluppato attorno al nodo, alla questione israelo-palestinese, ma non solo, più in generale all'interno della regione medio orientale, ma anche nelle nostre società che dovrebbero sempre più essere plurali e inclusive, credo che sia una perdita netta e secca, non soltanto per gli accademici e le accademiche, ma soprattutto per la società tutta. C'è anche, e lo abbiamo visto operare in questi anni, purtroppo con l'arrivo di Trump alla presidenza, questo processo è diventato sempre più pressante, anche proprio un tentativo realistico, reale di cancellazione del diritto internazionale, e non poter parlare di violazione del diritto internazionale nel caso della Palestina, non poter più parlare delle risoluzioni ONU che hanno intimato nel corso degli anni, fin dalla fondazione dello Stato di Israele, il ritiro di Israele, in particolare dopo il 67, dai territori occupati, non poter parlare del sistema di apartheid e di pulizia etnica che è stato costruito negli anni e che è stato, come diceva prima la collega Rivetti, efficacemente raccontato in maniera accademica, critica, da studiose non soltanto e studiosi non soltanto palestinesi ma anche israeliani, credo che sia davvero problematico. E se noi vogliamo che le nostre società possano continuare a produrre sapere critico, a ragionare, a parlare, a sviscerare gli argomenti in maniera totale, non possiamo sostenere l'approvazione di questi DDL e la loro trasformazione
certo.
in legge. Io credo davvero che questo tentativo di riscrivere la storia nuocia a tutte e a tutti, ma soprattutto alla costruzione di una futura società più inclusiva e certamente democratica. E questi sono momenti molto critici da questo punto di vista, non solo in Italia, ma a livello globale, direi.
Allora, io ringrazio le ospiti di questa mattina, che sono state Paola Rivetti, che insegna relazioni internazionali alla Università di Dublino. Rivetti, grazie e buona giornata.
Grazie altrettanto, arrivederci.
E anche grazie a Rosita Di Pieri, scienziata politica, insegna storia del Medio Oriente all'Università di Torino. Grazie anche a lei e buona giornata.
Grazie, Iguori, buona giornata a tutte e a tutti.
E allora abbiamo parlato di questo appello di studiose e studiosi per la libertà di insegnamento minacciata appunto da questi quattro disegni di legge che ci siamo fatti aiutare ad analizzare quanto, usando strumentalmente definizioni di antisemitismo, in realtà intralcino la libertà di espressione e di ricerca. Prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica, vi do un promemoria sul ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, quello della Casa della Cultura, Università Statale di Milano, organizzato insieme all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia, tra l'altro di cui Radio Popolare è media partner, perché sabato 20 dicembre, quindi fra due giorni, dopodomani, ci sarà un secondo appuntamento. Alle 18 alla Casa della Cultura, qui a Milano, in via Borgogna al 3, ci sarà un incontro dal titolo Estrema Destra 2.0, cos'è e come combatterla. L'ospite sarà lo storico Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Cristina Guarnieri è direttrice editoriale di Castelvecchi, l'editore che fa parte di questo progetto, ci introduce così al percorso di ricerca dello storico Steven Forti.
Steven Forti è professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, dove si occupa di fascismi, nazionalismi e populismi dell'epoca contemporanea, con particolare attenzione all'estinzione delle democrazie e a quelle che lui chiama le autocrazie elettorali. Nel 2020, all'interno del direttivo del Club Tenco di Sanremo, quello dedicato alla canzone d'autore, ha creato il premio Yorum, in omaggio alla band turca Gruppo Yorum, di cui tre membri sono morti dopo lunghissimi scioperi della fame nelle carceri turche per la repressione di Erdogan. E questo premio Yorum si dà ad artisti che difendono i diritti umani nel mondo, quindi una messa in valore della difesa dei diritti umani anche nel mondo della musica. E Castelvecchi ha pubblicato un libro suo molto importante, Estrema Destra 2.0, cos'è e come combatterla, dove Steven Forti ci guida nel labirinto inquietante di un'estrema destra che si è fatta sistema attraverso un'indagine documentata che analizza i nessi tra potere, tecnologia e propaganda.
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Ricordo ancora il secondo appuntamento con il ciclo di incontri autoritarismi in democrazia alla Casa della Cultura, dopodomani 20 dicembre alle 18, l'incontro dal titolo Estrema Destra 2.0, cos'è e come combatterla. La puntata di oggi di Pubblica si chiude qui, tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Anche Pubblica, come il resto del palinsesto di Radio Popolare, si ferma per qualche giorno a cavallo delle festività. Noi ritorneremo mercoledì 7 gennaio alle 11, come sempre. Una buona giornata e buone feste a tutti e tutti da Lele Liguori. Ciao!